circa attualmente 2070 miliardi, ma quando finiremo la conferenza sarà 2070 miliardi e qualcosa di più. Su questa somma enorme, che supera non di poco il cosiddetto prodotto interno lordo, vanno a scadenza ogni anno dei prestiti fatti dallo Stato italiano per 1, 2, 3 anni, e in media sono circa 220-230 miliardi che si assommano a quei famosi 500 e passa miliardi di cui tratta, con le entrate e le uscite, la legge finanziaria, e vengono presi anche in considerazione. Ora, movimentare, prevedere entrate per oltre 500 miliardi, cioè tasse per 500 miliardi oltre alcune entrate extratributarie da un lato e uscite per 500 e passa miliardi, con un deficit di qualche decina di miliardi in questo momento, è un'impresa titanica. È un'impresa titanica che serve, proprio come impresa titanica, ad attaccare sistematicamente il proletariato, le classi medie e una parte addirittura della borghesia, nell'interesse del gruppo parassitario, bancario, immobiliare e dell'alta industria che domina l'Italia. Perché parlo di questo? Vi dico un semplice numero che riprendo da quello che ho detto prima. Non voglio, cercherò di non infarcire di numeri perché sennò diventa pesante. Ogni anno scadono titoli dal debito pubblico per 220-230 miliardi di euro, cioè 450 mila miliardi delle vecchie lire. Ogni anno bisogna pagare circa 75-80 miliardi di interessi sui titoli di Stato in circolazione, sui famosi 2070 miliardi. Quindi, tra interessi 75-80 miliardi e prestito in scadenza 220-230 miliardi, ci sono 310 miliardi all'anno che rappresentano una somma enorme e che determinano, proprio per la loro enormità, tutto ciò che si fa nella finanziaria, e determinano poi la mano delle banche che detengono il debito pubblico, dei redditieri che detengono il reddito pubblico, fino ai piccoli risparmiatori, quelli che hanno debito pubblico in mano, titoli di Stato italiano, determinano la politica dello Stato a vantaggio loro. Cioè, se lo Stato italiano deve presentarsi ogni anno sul mercato per rinnovare 220-230 miliardi di debito in scadenza con nuovi titoli di Stato, se deve pagare per garantire l'enorme debito pubblico che non venga svalutato di 2070 miliardi, 80-90, se deve pagare 80 miliardi di interessi su questo debito pubblico, è evidente che deve fare la politica che va bene a chi detiene il debito pubblico. Ora, chi detiene il debito pubblico? Innanzitutto le banche italiane, che sono infarcite di titoli di Stato italiani. In secondo luogo alcune banche estere, che se ne sono però liberate negli ultimi tempi. In terzo luogo una marea di qualche centinaia di migliaia di risparmiatori italiani e esteri che hanno investito i loro risparmi o i loro capitali in titoli del debito pubblico italiano, e pretendono, uno, che vengano pagati gli interessi che oggi sono molto bassi, due, che questi titoli, se vengono a scadenza, siano onorati, cioè ho investito 100, rivoglio indietro il mio capitale di 100 più gli interessi che ho incassato. Mi sono riferito alle banche, che sono le maggiori, diciamo, proprietarie del debito pubblico italiano. Chi sono queste banche? Sostanzialmente tutta la platea delle banche italiane, ma ovviamente, data la concentrazione del capitale bancario negli ultimi 10-15 anni, Banca Intesa, Unicredit e le popolari. Non si scappa. E il Monte Paschi, che era infarcito, pieno di titoli di Stato italiano. Ora, nel 2008 abbiamo assistito alla crisi bancaria internazionale e anche nazionale. Abbiamo assistito nel 2008 al salvataggio delle banche inglesi. Lo Stato inglese ha nazionalizzato le banche immettendo 250 miliardi di sterline, che equivalgono a circa 300 miliardi di euro, nelle casse esauste delle banche inglesi che avevano speculato nel mondo intero. Abbiamo assistito al salvataggio di molte banche tedesche, abbiamo assistito anche al sostegno dato dallo Stato francese alle proprie banche. Lo Stato italiano teoricamente non ha dato soldi alle banche, ha dato soltanto, aveva predisposto i cosiddetti Tremonti Bonds, 8 miliardi in tutto, 8 miliardi. L'Inghilterra ha dato 250 miliardi di sterline alle proprie banche, lo Stato italiano ne ha dati 8. Sembra una miseria. E le banche italiane sono ancora lì, seppure dicono, secondo l'Europa, secondo la Commissione europea, secondo la Banca Centrale Europea, sottocapitalizzate, eccetera. Ma cosa ha dato lo Stato italiano alle banche che detenevano il debito pubblico italiano? Ha dato la certezza, per quanto possa esserci, che il debito pubblico portato dai titoli di Stato che stanno non nei forzieri, sui libri elettronici delle banche, sarà onorato. Anche quando questo debito pubblico, su cui vengono operate speculazioni spaventose nelle borse mondiali, è stato svalutato, per cui il debito pubblico italiano è sceso di grado, come non ha più la tripla A da anni, non ha più le due A, addirittura è stato degradato a BBB. Meno. Ma anche queste degradazioni, eccetera, sono un momento della lotta speculativa su alcuni titoli che si fa in tutte le borse mondiali, scommettendo al ribasso o al rialzo. E di conseguenza l'Italia ha pagato lo scotto di farsi imprestare soldi per rinnovare i titoli del debito pubblico con il famoso spread rispetto al titolo di Stato tedesco, che spread che è giunto addirittura a 6 punti, cioè 6, come dicono loro, 600 punti base, adesso è a 120. Cosa significa pagare queste somme? Significa garantire, appunto, alle banche che detengono il debito pubblico, ai risparmiatori che detengono altra parte del debito pubblico, alle banche straniere che hanno parte del debito pubblico italiano, che i loro capitali verranno onorati. Significa che tutta la politica economica italiana è determinata per quello. E quindi assistiamo alla legge finanziaria, alla legge di stabilità, che è una legge di strangolamento. Innanzitutto di strangolamento del proletariato. E quando parliamo di legge di stabilità, non dobbiamo parlare soltanto della legge di stabilità 2015, quella del governo Renzi. Dobbiamo fare a ritroso il percorso delle altre leggi finanziarie o di stabilità. Monti, cioè, scusate, Letta, Monti, Berlusconi, Prodi e indietro. da circa 15 o 20 anni, si può dire dal 92, dalla famosa finanziaria da 100.000 miliardi dell'epoca della svalutazione della lira del governo Amato, 100.000 miliardi cioè di entrate e di tagli della spesa pubblica decisi dal governo Amato, con la prima riforma delle pensioni al primo posto e poi anche col prelievo, forse qualcuno se lo ricorda, del forzoso dei conti correnti dello 0,6%. Bene, da allora abbiamo avuto una serie di leggi che ogni anno hanno tagliato qualcosa, e quello che è stato tagliato allora non è stato poi rimesso al suo posto. Se voi vedete, in 20 anni una delle voci fondamentali della spesa pubblica italiana, che è pagata con fior di tasse e di ticket, la sanità, è stata smozzicata, tagliata, ridotta, e ogni anno di più. Se voi vedete un'altra voce importante che rientra nella spesa pubblica, ma non dovrebbe rientrare nella spesa pubblica perché in realtà è salario, e il fatto che venga messa nella finanziaria è solo un modo di confondere i rapporti tra le classi, le pensioni. Avete visto che le pensioni sono state oggetto in 20 anni, e soprattutto negli ultimi, delle continue cosiddette riforme, dalla riforma Amato del 92 alla riforma Dini del 95, alle riformette successive, al piano Maroni di, e poi attuato da Prodi, di Scaloni o Scaletti, cioè di allontanamento dell'età pensionabile, e poi all'arrivo della donna che piange, che ha praticamente rapinato una buona parte del salario previdenziale già accumulato dai lavoratori italiani, lavoratori dipendenti proletari e lavoratori dipendenti piccolo borghesi e borghesi stessi. Bene, questo dunque è il significato della legge finanziaria o della legge di stabilità. Lo strumento, negli ultimi 10 anni in particolare, di sostegno della parte dominante finanziaria, parassitaria, immobiliare del capitale italiano, a scapito di tutte le altre frazioni della borghesia, che però trovano comunque un ristoro, della piccola borghesia e soprattutto del proletariato. La legge finanziaria, o legge di stabilità adesso, è lo strumento privilegiato di attacco al salario sociale, cioè a quella parte di salario che non rientra direttamente nella busta paga, ma che comunque rappresentava una quota importante dei mezzi di sussistenza. Nei trasporti, per esempio, a un certo prezzo, nella sanità a senza ticket o a un certo prezzo, e per quanto riguarda l'altra parte del salario indiretto, il salario previdenziale, nella scuola, proprio per garantire il pagamento non solo degli interessi, 80 miliardi all'anno sul debito pubblico, ma la tenuta del debito pubblico e quindi del sistema bancario, sono state garantite dallo Stato tutte le manovre più assassine che hanno impoverito il proletariato. C'è poi l'attacco diretto al salario. La legge finanziaria o legge di stabilità dal 2009 si è contornata di altre leggi che fanno parte del sistema di soffocamento, che sono i collegati, il collegato lavoro. ogni anno esce una nuova normativa sui rapporti di lavoro che serve a togliere diritti o garanzie esistenti sia per legge sia per contratto al proletariato, alla classe operaia, ai lavoratori in generale, e fino alla terribile attuale legge che completa la legge finanziaria, la legge di stabilità 2015, che è il Jobs Act, che sono due aspetti di uno stesso meccanismo, di uno stesso strumentario, di uno stesso apparecchio antiproletario. E difatti l'Europa, la cosiddetta Commissione Europea, i banchieri tedeschi, i banchieri francesi, gli uomini del grande capitale multinazionale come questo oscuro Juncker, primo ministro lussemburghese, che ha, essendo lussemburghese ed essendo primo ministro del Lussemburgo per 30 anni, era lì per fare gli interessi dei grandi evasori e dei grandi finanzieri europei che in Lussemburgo avevano la loro casa sicura, più della Svizzera. Bene, hanno detto che il governo italiano sta facendo le giuste riforme strutturali. Cioè, ai banchieri non basta la garanzia del pagamento degli interessi e del mantenimento del debito pubblico in condizioni, virgolette, di sicurezza. Interessa in particolare che il proletariato italiano, esattamente come è interessato ai banchieri europei, compresi quelli italiani, che il proletariato greco, che il proletariato spagnolo, pagasse fino in fondo il costo della riduzione dei salari senza fine. Ci siamo giunti a poco, ogni governo, in particolare dal 2008 con l'ultimo governo Berlusconi Tremonti, che ha impostato le questioni al governo Monti, al governo Letta e al governo Renzi, sono, con una legge, con una serie di avvicinamenti progressivi, pervenuti al Jobs Act, che è il colpo finale, uno al salario, perché le due forme di contratto principali proposte dal ragazzo di Firenze e dal cooperatore Poletti sono gli strumenti del ricatto permanente: il contratto a tempo determinato a causale, per cui uno stesso lavoratore può essere assunto a vita a tempo determinato dalla stessa azienda con un ricatto ogni 6 mesi. Basta che io assumo per esempio Roberto come impiegato per 3 anni, poi lo passo operaio per 3 anni dopo, e poi e così, cioè, i trucchi legali sono possibilissimi. C'è l'altra tagliola, l'altra parte della tagliola, che è il contratto di lavoro a tutele crescenti, che è un periodo di prova infinito. Per cui, da questo punto di vista, le forme, gli strumenti del ricatto più moderni sono stati elaborati, sono messi in atto, stanno per entrare in atto, e su questo la Commissione Europea, il buon Katainen, dice che effettivamente le riforme sono in moto. L'Italia sta facendo i compiti, frase odiosa che significa che la borghesia italiana nell'attuale governo Renzi ha trovato per il momento lo strumento che dà la garanzia di classe della riduzione del salario, dell'imposizione di ritmi di lavoro indegni, di orari di lavoro senza fine, di dequalificazione per legge, perché Jobs Act contiene anche questo, e così via, per ridurre il proletariato italiano, che non è un proletariato qualsiasi in Europa, sia per numero, sia per capacità produttiva, sia per capacità mobilitativa, ha una condizione romena. E questo è l'unica garanzia che i banchieri, cui si legano gli industriali e gli immobiliaristi, hanno in fondo per mantenere non solo i profitti delle industrie, ma soprattutto gli interessi e le rendite che vanno, che hanno accumulato e che vogliono mantenere sul debito pubblico italiano. Quindi la natura di classe della legge di stabilità è una natura precisissima, e qualsiasi legge di stabilità va letta da questo punto di vista. Se passiamo alle altre poste della legge cosiddetta di stabilità, noi vediamo degli strumenti di ricatto che immediatamente non sono visibili, ma che sono già scritti. Il signor Renzi ha detto che deve garantire all'industria, alle imprese, 10 miliardi di riduzione dell'IRAP, no scusate, 6 miliardi e mezzo di riduzione dell'IRAP. Deve garantire anche dei contributi per i nuovi assunti, per migliaia di euro, perché sui nuovi assunti non si dovrebbe pagare la previdenza, il contributo previdenziale per 3 anni, deve garantire poi altre sovvenzioni che sono in altre poste. Come fa a garantire questo? Con tagli su tutte le voci della spesa pubblica, dalla sanità ai trasporti e così via, con il blocco che dura da 6 anni e che viene prorogato delle retribuzioni dal pubblico impiego.
L'abolizione degli scatti.
Ma è da 6 anni che c'è. Ma non fa solo questo Renzi, dice, e se non basta? C'è una clausola di salvaguardia. La clausola di salvaguardia che cos'è? È l'aumento programmato dell'IVA dal 22% al 24% e poi al 25% e fino al 25,5%. Cioè, tu, cittadino, soprattutto tu, povero Cristo, vai a comprare un qualsiasi articolo e paghi 25% o 24% di IVA. Perché? Perché i cosiddetti tagli della spesa pubblica che Renzi aveva progettato, o le privatizzazioni che aveva messo come entrate possibili, non sono stati raggiunti, e quindi immediatamente scatta la tagliola dell'aumento dell'IVA. Ora, con questo vengo all'altro aspetto della legge finanziaria, l'aspetto fiscale. Le leggi finanziarie e la legge di stabilità degli ultimi anni, secondo l'espressione apparentemente popolare di Tremonti, dovevano servire e sono servite a spostare la tassazione dalle persone alle cose. Traduzione: meno tasse dirette, meno imposta sul reddito, meno imposta sul reddito delle società IRES, e più tassazione indiretta, più IVA. Cosa significa questo? Significa un passo indietro nella storia fiscale verso i regimi più corrotti, o verso l'ancien régime che si basava sulla tassazione indiretta, cioè la monarchia francese, la stessa monarchia italiana dopo l'unità, la tassa sul macinato, chi colpiva? L'IVA, chi colpisce? Colpisce effettivamente il consumatore finale. Ma il consumatore finale chi è? È una persona così astratta? No, innanzitutto è il lavoratore dipendente, perché il lavoratore autonomo entro certi limiti può scaricare, entro certi limiti. Il borghese scarica tutto. Non c'è un borghese che non abbia un'auto in leasing. La usa lui, ma scarica, e così via. Bene, da questo punto di vista la tassazione, così come strutturata in Italia negli ultimi anni, è un regresso che è un altro sintomo del carattere reazionario, autoritario, bancario, parassitario, redditiero dello Stato italiano, che noi di Rivoluzione Comunista avevamo chiamato appunto Stato avvoltoio, Stato dei rentieri. E la legge di stabilità ne è l'espressione. Il fatto che anche le borghesie e gli imperialisti europei vogliano dire la loro sulla politica di bilancio italiana non è casuale, perché denota che contro il proletariato di ciascun paese vi è il concerto di tutte le borghesie europee, che poi se le danno di santa ragione, come poi svilupperà Roberto, quando si tratta di strapparsi mercati o di strapparsi aree di influenza e di investimenti. Però questa loro guerra reciproca la fanno sulla pelle e sul sangue del proletariato di ogni paese, e dare una lezione al proletariato italiano è molto di più che dare una lezione, non perché non abbia lottato, non perché non sia importante, che darla al proletariato greco, perché il proletariato italiano è il proletariato della terza nazione europea, di una nazione che domina il Mediterraneo, di uno stato imperialista che ha la sua importanza. Potrei continuare l'analisi della legge finanziaria sul lato delle sovvenzioni. Se si toglie a qualcuno, cioè alle masse lavoratrici, al popolo, si dà ad altri. Ci sono 10.000 commi articoli nelle leggi finanziarie, 10.000 no, ma 1.000 sì. E ogni comma è togliere a qualcuno per dare a qualcun altro. Troverete innanzitutto tutte le poste sulla difesa che non vengono diminuite. Poi le voci del bilancio della difesa vengono camuffate in altre voci, per esempio l'Italia nel mondo, missioni. Sono aumentate gli stanziamenti per le missioni armate italiane, pensiamo solo a quello che succederà nel 2015 in Libia, di 850 milioni nel 2015. Praticamente si va quasi al raddoppio, cioè tagliano sanità, trasporti, bloccano gli stipendi pubblici e danno. Gli unici impiegati pubblici che hanno un aumento dello stipendio sono i manganellatori o gli sparatori, di qualsiasi divisa siano essi portatori. Gli unici che non hanno avuto tagli delle pensioni sono quelli del pubblico impiego non privatizzato, cioè magistrati e loro pari grado, e così via. Poi ci sono i passaggi alle ferrovie dello Stato, ci sono i passaggi nei mille rivoli degli affaristi della sanità, e così via. Comunque il risultato pratico, il risultato che voglio sottolineare alla vostra attenzione è uno solo: ogni legge finanziaria è un accumulo di tante leggi finanziarie, presuppone quelle precedenti, peggiora quelle precedenti, a un certo momento diventa la base per un nuovo attacco. Effettivamente il combinato disposto della legge di stabilità 2015 e del Jobs Act crea una nuova base dei rapporti di forza tra le classi, perché si basa proprio sull'attacco, sulla riduzione del salario, non solo sul taglio di alcune parti del salario sociale. Cosa dobbiamo fare contro questo meccanismo? Il 12 prossimo, tra due giorni, la signora Camusso ha lanciato lo sciopero generale. Notare, lo sciopero generale viene fatto a babbo morto e a buoi scappati. Da una persona, non voglio personalizzare, da un'organizzazione sindacale. Cioè, c'è qui il nostro Pino, da un sindacato ornamentale, dai.
Ornamentale.
Sì. Che quando ci fu la riforma Fornero dalle pensioni fece 3 ore di sciopero al venerdì dopo la riforma, vi ricordate?
Sì.
No? Esattamente come in questo sciopero, che non ha un obiettivo che sia uno,
ce n'è uno, questo,
per riaffermare l'utilità sociale dei patronati, valorizzando la loro attività di tutela e di promozione di diritti fondamentali, eliminando i tagli previsti al fondo per i patronati, che in effetti sono funzionari sindacali.
È un obiettivo,
sì, ma comunque quello l'hanno già tolto, cioè non fanno il taglio al patronato, no? Ma comunque no. Comunque, vogliono una riforma realmente universale degli ammortizzatori sociali. Praticamente, non il salario minimo garantito, ma un'indennità di disoccupazione light divisa tra tutti. Per cancellare le iniquità contenute nella legge Fornero sulle pensioni.
Dopo 4 anni se ne
fa. Per contrastare realmente il lavoro debole e precario.
Realmente.
Per tutelare i lavoratori licenziati ingiustamente e senza un vero motivo. Tutelare come? Cioè, avessero detto per la reintegrazione dei lavoratori, no, non lo dicono, perché loro sulla riforma dell'articolo 18 erano assolutamente d'accordo. Per una politica che tagli le tasse ai lavoratori e pensionati e produca vero contrasto all'evasione fiscale, cioè con la struttura di classe che abbiamo noi in Italia, dimmi tu, per aprire rapidamente la contrattazione nei settori pubblici, rapidamente, lento fede, per la risoluzione delle crisi, delle molte crisi industriali, anche con il rifinanziamento e la generalizzazione dei contratti di solidarietà, cioè gli operai devono guadagnare meno per salvare le aziende, per una misura di contrasto alla povertà, una misura di contrasto alle povertà, quindi le povertà sono tante, la misura è una sola, ma non sto scherzando, non c'è un obiettivo che sia uno, perché è un modo per cercare di ingabbiare la protesta che si è generalizzata negli ultimi mesi contro il governo Renzi e che investe non solo parti della classe operaia, ma anche parti della piccola borghesia e perfino della media borghesia spossessata da queste leggi. Però il punto è un altro. Esiste sulla questione della legge di stabilità e sulla questione della politica economica una tendenza che astrae dai rapporti di classe e dalla natura di classe dello Stato. Un'altra legge di stabilità è possibile, tra virgolette, come un altro mondo è possibile. Non è una questione di potere, è una questione di giusto utilizzo delle risorse. Viene presentato così. Sul sito di Sbilanciamoci ci sono 46 associazioni che poi sono legate anche a gruppi politici virgolette di sinistra o antagonisti addirittura, che fanno una proposta di un bilancio diverso, cioè non attacco lo Stato, propongo una diversa utilizzazione delle risorse per salvare le aziende in crisi, per nazionalizzare l'acciaio, per nazionalizzare la Fiat, che per caso è già però andata via, e per rilanciare la difesa del territorio dando lavoro e così via. Questo è uno degli strumenti ideologici del nazionalismo, cioè è anche un'espressione di un'ideologia impossibile a raffermarsi, perché la crisi del capitalismo italiano e mondiale è così profonda, la deflazione che ci ha investito e ci investirà a lungo è l'espressione fenomenica di questa crisi, che non è possibile una diversa politica economica. È vero, se ci fossero degli investimenti, per esempio, a tutela dell'ambiente, si creerebbero per un po' di tempo delle possibilità di lavoro, ma la devastazione dell'ambiente non è un aspetto della cattiveria degli speculatori, è un momento normale della vita del capitalismo, per cui da questo punto di vista non c'è nulla di nuovo. Queste teorie, virgolette, nazionaliste, si uniscono, e di questo poi parlerà Roberto, ad altre teorie sulla sovranità. Se le cose vanno male, se la finanziaria è fatta così, è colpa dei banchieri. Nota bene, lo dice Salvini, che ha preso soldi a palate, adesso va a prendere soldi addirittura dai banchieri russi. Se è così, è colpa degli uomini di Bruxelles che ci hanno tolto la sovranità, e quindi dobbiamo riprendere la nostra sovranità, affermare il diritto nazionale dell'Italia ad essere un paese forte che decide per se stessa e non fa decidere ad altri, senza mettere in luce ovviamente che le decisioni sulla finanziaria convengono innanzitutto alla borghesia italiana, che quando deve attaccare il suo proletariato, essendo una borghesia viva e corrotta, non dice mai che lo sta facendo lei, è sempre no, su richiesta dell'Europa. Aveva cominciato anche quell'anno in maniera di Guido Carli negli anni 70 a dire che l'Europa ci imponeva certe misure. Vabbè, il punto è come andare, quali obiettivi, quali indicazioni dare per combattere il soffocamento. La questione non è puramente economica sociale, è innanzitutto politica. Primo, se legge di stabilità e Jobs Act vanno di pari passo, sono la stessa cosa, il diritto è il rovescio della stessa politica, la prima cosa da fare è la lotta per la difesa del salario, per il salario minimo garantito a disoccupati e precari, per l'aumento del salario, per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, che sono gli elementi di difesa immediata contro le leggi che vanno in senso esattamente contrario. È il potere reale dei padroni che sta imponendo una realtà esattamente contraria. La seconda questione è la questione della tassazione. Qui la CGIL non dice neanche una parola sull'IVA, cioè con i salari bassi che abbiamo oggi abbiamo due tipi di tassazione che sono letali per il proletariato: uno, l'IVA sui generi di prima necessità, sui beni di consumo dei lavoratori; due, l'IRES o l'IRPEF, insomma, sui salari anche bassissimi. abbiamo delle aliquote che partono dal 23%, di conseguenza sono aliquote di esproprio dei bassi salari, sono l'espressione del dominio di classe, e gli operai, a meno che non lavorino in nero, alle condizioni però del lavoro nero, non possono sfuggire alla tassazione che è immediata e alla fonte. Di conseguenza, detassare i salari quantomeno fino a 30.000 euro e detassare alcune voci dell'IVA. La terza questione, a parte il volano, primo volano salario e salario minimo garantito e riduzione dell'orario di lavoro, secondo volano tasse, tasse che colpiscono il proletariato, la terza questione è quella del debito pubblico. Esistono da tempo anche delle organizzazioni che propagandano il no debito, ma lo fanno senza presupporre un attacco allo Stato nonché. Tu non puoi dire non paghiamo il debito pubblico, che è la macchina da guerra dei redditieri contro i lavoratori, che è la macchina da guerra delle banche interne, italiane, europee, contro i lavoratori, se non attacchi lo stato del debito pubblico. Ogni obiettivo di tutela del proletariato sul piano salariale e lavorativo, sul piano fiscale e soprattutto sul piano dei rapporti con i veri detentori del potere, le banche, è un obiettivo politico e presuppone una lotta politica. Fare contro la finanziaria una protesta puramente sociale è certamente importante, ma non porta da nessuna parte, perché siamo in un periodo di crisi totale in cui ogni legge finanziaria viene rappresentata ed è come uno degli attacchi della guerra di Stato contro le masse. Ma siamo anche nel momento della crisi profonda della borghesia italiana, della crisi profonda della borghesia europea, che è dilaniata al suo interno e si combatte ogni giorno, e quindi è il momento di avere degli obiettivi di lotta politica contro lo Stato rentier italiano e contro la comunità dei ladroni, dei banchieri e dei grandi imprenditori europei che sono uniti contro tutti i proletari europei. Se noi alziamo questa bandiera politica, diamo anche una via, un esempio, una possibilità di unione agli altri proletari degli altri paesi, ai greci, che non sono domi, ai francesi e perfino ai tedeschi, di cui si può dire tutto, ma non che abbiano quel Bengodi che ogni giorno vediamo sui nostri giornali, perché bisognerebbe andare poi in Germania a vedere la realtà dei mini jobs e di altre bellezze del regno della signora Merkel, errore della signora Merkel. Quindi non c'è via d'uscita se non con una lotta antistatale, perché la legge finanziaria e il Jobs Act sono l'espressione massima della guerra di Stato, e alla guerra di Stato si risponde solo con la guerra sociale e con l'organizzazione politica. Io ho parlato per a lungo, propongo al dibattito questi temi. Roberto, con cui ci siamo divisi i compiti, interverrà sulla questione del nazionalismo economico.
Molto brevemente, rispetto al tema che ha già indicato Ivo, ossia di quella linea alternativa borghese che però sta prendendo anche una certa forza, almeno sul terreno delle organizzazioni che hanno un peso elettorale come giusto appunto la Lega e 5 Stelle, e che però è anche una linea che trova echi anche a sinistra, quella dell'uscita dell'Italia dall'euro, l'ipotesi che veniva fatta anche da ambienti di sinistra di creazione di un blocco dell'Europa del Sud, oppure con una linea più nazionalista, appunto di della Lega, ritorno alla lira. Ora, il problema quindi è un problema che riguarda la moneta, ma che coinvolge in realtà i rapporti tra le classi e i rapporti con le borghesie, gli stati, gli altri stati dell'Europa, oltre che anche a livello internazionale. Come va visto il problema? Cioè, dal punto di vista analitico è vero che da quando è entrato nell'euro l'economia italiana ha ristagnato completamente, cioè, oramai siamo il prodotto lordo più o meno è tornato ai livelli dei primi anni 2000, cioè, non solo non ha ancora recuperato l'ultima crisi, ma è sotto i livelli del 2008, è vicino ai livelli di quando l'Italia è entrata nell'euro, quindi un ristagno completo, addirittura negli ultimi anni una crisi, quindi evidentemente l'euro non ha fatto bene all'economia italiana, e ci sono dei settori della borghesia che si sentono anche direttamente colpiti dal fatto di avere una moneta che, dovendo essere comune a quella degli altri stati europei, provoca delle costrizioni e soprattutto impedisce di continuare quella politica degli anni 70 e 80 che era la politica della svalutazione inflazionista. Era quella con cui l'Italia si è barcamenata, anche riuscendo a crescere e conquistare delle posizioni sul mercato mondiale in quei decenni. Questo non significa però che un'Italia che fosse rimasta fuori dall'euro e con la lira sarebbe andata meglio di quanto è andata, cioè non c'è la controprova che appunto non entrando nell'euro e continuando in quella politica, anche in un clima internazionale che è profondamente modificato, cioè si è passati da una congiuntura inflazionista in quei decenni all'attuale deflazione, cioè di paesi che portano avanti politiche inflattive praticamente non ce n'è quasi più in tutto il mondo, perché non hanno fruttato a queste borghesie. Ma non sta a noi giudicare quale tipo di politica monetaria sia più o meno conveniente. È evidente che la borghesia italiana, sempre più integrata nel contesto europeo, ha fatto questa scelta con Carli inizialmente, Trattato di Maastricht, e poi adesione dopo un periodo di tentennamento fine anni 80, primi anni 90, il serpente eccetera, hanno fatto la scelta dell'adozione dell'euro, il periodo adattamento in cui appunto hanno dovuto fare i compiti a casa rinunciando alla svalutazione, ha portato nei primi anni 90 l'ultima svalutazione per poi allinearsi alla, al serpente ha portato a quella svalutazione che ha determinato una riduzione dei salari, e questo è l'esperienza da cui anche partire rispetto a queste posizioni di svalutazione. Una posizione di uscita dall'euro, innanzitutto, è praticabile oggi? In teoria si può, è possibile staccarsi dall'euro, ritornare alla lira, ma non sta a noi valutare, ma in pratica sicuramente si è visto con la crisi finanziaria che richiamava prima Ivo, cosa succederebbe? Succederebbe un forte deflusso di capitali, perché chiaramente l'Italia non darebbe più garanzie, anche proprio come valore della lira, quindi avremmo una risalita dello spread, e con un debito pubblico al 130% del prodotto lordo avremmo una forte aumento di questa rendita finanziaria sul debito pubblico, e quindi necessità di prelievi fiscali per pagare questo reddito, e quindi comunque pagherebbe la classe operaia. Basta vedere quel che sta succedendo adesso in Grecia con l'ipotesi di elezioni anticipate in cui potrebbe vincere Syriza, che è per l'uscita dall'euro, e già abbiamo crollo di borsa, aumenti degli spread, adesso non ho sentito bene le notizie di oggi, comunque l'euro sta già scendendo anche per effetto di questo, perché poi si dà per possibile, sarebbe la prima volta che un paese abbandona l'euro, e quindi anche la solidità di questa moneta che sta scendendo nell'ultimo periodo anche rispetto al dollaro. Ma a parte questo, supponiamo che l'operazione possa funzionare, è funzionale a settori della borghesia che puntano sulle esportazioni, che allora si esce dall'euro, si svaluta la lira, quindi le esportazioni diventano meno care all'estero, si può esportare di più, ma le importazioni costeranno di più, quindi i prezzi interni di molti prodotti importati aumentano, e quindi la svalutazione diventa una svalutazione dei salari, diventa una svalutazione del potere d'acquisto, e a meno che si ripeta la spirale inflazionistica in cui allora si cerca di ottenere un recupero salariale, ma in questo clima internazionale questa spirale inflazionistica praticamente non è permessa dai mercati finanziari, quindi il risultato comunque di questa ritorno alla lira sarebbe una svalutazione dei salari, un'altra politica contro i salari e contro il proletariato. Questo per dire che non esiste una politica monetaria o economica per il proletariato, perché siamo in un sistema capitalistico basato sullo sfruttamento del proletariato, sull'estrazione di plusvalore, e quindi ciò che fa bene al sistema quasi per definizione
fa male al proletariato,
aumenta lo sfruttamento del proletariato, è solo allora che il sistema è sano e sta bene per la borghesia, per il capitale. Quindi questo è quindi noi chiaramente respingiamo queste posizioni che sono queste forme di nazionalismo, no? Proletariato una nazione, ma in questo caso appunto si vede anche concretamente come queste posizioni nazionaliste cercano di portare i lavoratori a sfogare il loro disagio, a dirigere il loro malcontento verso un'Europa per distrarlo dal patronato italiano, eccetera. Diciamo, non cambierebbe niente anche nel caso di una doppio euro, l'euro del sud e l'euro del nord, le cose sarebbero comunque di questo tipo. Quindi è una questione che riguarda le frazioni borghesi e in questo senso che ci sono le frazioni borghesi che sono interessate solamente all'export basato più sul costo del lavoro, quindi sul basso costo del lavoro, allora hanno un interesse alla svalutazione, ma l'appartenenza all'euro aumenta il potere d'acquisto dei capitalisti nei confronti del mercato mondiale, quindi la capacità anche di esportazione di capitali con cui mettere le mani sul proletariato degli altri paesi, in particolare dei paesi emergenti in via di sviluppo. Quindi se io ho l'euro ha un rapporto con le monete, la rupia indiana o il real brasiliano o di questi paesi, io investo lì e posso comandare il lavoro di un numero maggiore di operai, quindi ottenere un plusvalore maggiore stando nell'euro. Se invece passo la lira, questa si svaluta il mio potere d'acquisto internazionale come capitalista e svaluta quindi il mio potere di comando sul proletariato internazionale, la mia possibilità di appropriarmi di una fetta del plusvalore prodotto a livello mondiale. Quindi la sostanza di queste, la sostanza quindi è tra due frazioni di borghesia con forza e interessi diversi e che poi utilizzeranno anche i partiti per portare avanti e le ideologie anche nazionaliste per portare avanti i loro interessi. E quindi conclusione è quella che diceva Ivo. Non c'è altra via che la difesa degli interessi immediati, ma anche il portare una consapevolezza di una lotta contro lo Stato e che non esiste una politica economica per il proletariato all'interno del capitalismo. Ecco, detto questo, penso che un punto su cui potremmo discutere questa sera è anche, cioè io penso che Renzi non debba essere visto solamente come sostegno delle rendite parassitarie e dei settori parassitari, ma come interprete degli interessi del grande capitale e anche di una media impresa, grande capitale industriale produttivo dal punto di vista capitalistico, proprio perché appunto Squinzi, quando ha detto che Renzi ha realizzato il suo sogno, chiaramente siamo arrivati a una consonanza quasi perfetta. È vero che senz'altro Renzi parlava, mi ricordo ancora, verso la primavera di mettere una patrimoniale, che sarebbe stato un colpire
alcune
rendite, anche se con la proprietà della casa ormai col 70% della popolazione che è proprietaria della casa, si sarebbe colpiti comunque in buona parte anche settori proletari, ma chiaramente anche la rendita. E Confindustria era a favore di questa posizione, purché non si colpissero gli immobili ad uso produttivo. E poi non se n'è più parlato, e chiaramente se hanno rinunciato a mettere una patrimoniale, di riff o di raff sono i salariati che finiscono col pagare con i meccanismi che diceva adesso Ivo. Ecco, però penso che appunto le scelte fatte con la finanziaria, con il Job Act, sono delle scelte cioè anche industrialiste, ma di un imperialismo straccione, di un imperialismo straccione, cioè che basa la sua competitività solamente sul costo del lavoro, perché non ha la capacità di ristrutturare posizionandosi nei settori che sono tipici dei capitalismi più avanzati, in cui ancora riescono ad avere delle posizioni di monopolio. Cioè una Germania ha fatto tutte e due le cose, giustamente è riuscita a ridurre il costo del lavoro per unità di prodotto, tanto che ha staccato non solo l'Italia ma anche la Francia con le varie leggi Hartz eccetera, che hanno portato a una riduzione forte del costo del lavoro tedesco, ma allo stesso tempo si sono portati su settori, cioè nell'industria dell'auto, che non è il massimo dell'high tech, ma anche altri settori, meccanica, elettronica, eccetera, la Germania è riuscita ad inserirsi prepotentemente nello sviluppo delle aree dei paesi emergenti. La Volkswagen vende più macchine in Cina che non in Germania, no? E lì chiaramente sta posizionandosi per diventare, forse lo è già, il primo produttore di macchine al mondo, eccetera. Mentre l'Italia ha perso buona parte delle partite nei settori di punta, nell'elettronica non c'è più niente.
Abbiamo fatto fallire l'Olivetti, che era una punta di diamante.
E quindi si basa sullo sfruttamento più brutale della forza lavoro, sull'abbassamento dei salari, e il Jobs Act è quello, è corricato, quindi l'estrazione, per parlare in termini marxisti, del plusvalore assoluto e non del plusvalore relativo, cioè aumentare lo sfruttamento in termini fruttali. Da questo punto di vista il proletariato italiano si trova in una situazione che è anche peggiore di quello di altri paesi europei, e sta pagando questa debolezza anche di questo imperialismo straccione.
Abbiamo il dibattito.